Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Questo fu l'ultimo sorso di luce per Marta. Già lungo la via, sfiorandola per caso, m'ero accorto che avvampava di febbre. E i ronchi secchi e crepitanti della tosse che durante il giorno avevano, chissà come, taciuto, erano ora ininterrotti, strazianti. Cercai dove fermarmi, tanto più che un difetto ai fari non m'avrebbe consentito, benché con l'aiuto della luna, di raggiungere la città. Alla costa comunque volevo arrivare, dove più fittamente si susseguivano i luoghi di villeggiatura e maggiori apparivano le possibilità di soccorso. Continuai dunque la corsa al mare, e che fosse vicinissimo, dietro quel velo d'ulivi, un ragazzo ce lo disse, che si levò con diffidenza da una soglia di sasso quando si sentì chiamare, e subito vedemmo un gabbiano disperso, scuro e bianco come una rondine, volteggiare sul colmo di dune davanti a noi. Allora Marta volle, con una testardaggine innervosita, smontare dalla vettura e rimanere in piedi nella frescura della sera a guardare il mare. Era calata la sera e il mare, che mille volte in passato m'era parso nascere dalla curva delle colline, domestico e balneare come nelle guide, non ci fu verso qui che risparmiasse uno solo dei suoi veleni, né il borbottio dei suoi contrabbassi arrochiti, né le stereotipie delle onde contro la riva, né il secolare malodore di calafature e disastri. Più ancora mi sgomentò, entrando nel porticciolo, scorgere attraverso gli usci semiaperti a lume di candela donne in cerchio sedute sui pavimenti di pece che con mani eterne rammendavano reti. Atropo Lachesi, dimentico sempre la terza, mi sforzai di sorridere, senza che Marta mostrasse di capire, intenta com'era a fissare la spiaggia come si fissa un nemico. Era decisamente un'ora povera, un'ora infelice. Come sempre, nelle sere di moribondo settembre, su un lido sporco di stracci d'alghe di giornali d'agosto. Non indugiammo a soffrirla, ma, chiusa la macchina, ci avviammo, stampando pedate uguali sul bagnasciuga, alla ricerca di un alloggio. Marta s'era stretta dentro uno scialle e camminava con sforzo, appesa al mio braccio, lamentandosi a bassa voce. Io mi sentivo invece, dissipate le apprensioni della mattina e i contraddittori ammaestramenti dello spettacolo, tutto preso da una nuova esultanza, sciolto nei miei moti acerbi, lievemente esaltato dalla minutaglia di gocciole che la brezza salina mi insinuava nelle narici, e in quell'istante finalmente sicuro di trovarmi sulla cresta di un riflusso amico che dal centro dell'imbuto d'abisso, dall'attirante vortice per miracolo, m'allontanava. Me ne veniva a momenti uno stolido orgoglio, come una fisica arroganza, specie al paragone della creatura che stavo a passo accompagnando alla fine, per la cui sorte tuttavia un rigurgito di pena sopravveniva poi subito dal fondo più nascosto del sangue, mescolandosi a quel benessere e istigandolo senza tregua a diventare vergogna. Un bunker in abbandono, relitto delle previste difese contro l'invasione, su un piccolo dorso di promontorio, ci offerse fra i suoi calcestruzzi un po' di riparo e riposo, quando già appariva l'alberghetto sul mare, spopolato ormai da avventori, in cui, secondo le indicazioni del ragazzo, avremmo potuto far sosta prima di rientrare l'indomani alla rocca. Da esso rare figure e voci che attraverso gli strombi del fortilizio pervenivano fino a noi ci incoraggiarono a proseguire. Ma veramente Marta non poteva più muovere un passo, e piuttosto portandola in braccio che sorreggendola riuscì a farle superare le interminabili decine di metri, baratri, frastri lontani, che la dividevano da un letto. vi si lasciò cadere vestita com'era, con la superstite grazia di una figura di danza, ma del pasto freddo che per sua volontà ordinai di portare non toccò nulla, salvo un pezzetto di pesca. Con lo scialle di cashmere buttato sopra le spalle, mi guardava dal letto mentre mangiavo. A un colpo più forte di tosse, come alzai gli occhi dal piatto per interrogarla, mi impose di voltarmi. Ma feci in tempo a scorgere sul fazzoletto che riponeva in fretta dentro la gueina del cuscino il colore portentoso del sangue. Vi fu allora silenzio nella stanza, come in un luogo dove non c'è nessuno. O piuttosto era il silenzio che accompagna le imboscate di mezzogiorno, quando l'esecutore avverte nella vittima un sollievo e una pace che le cose intorno non posseggono più. Chissà perché si agita nel sonno la capra? Che malore gonfia la vigna come una fronte lebrosa? Perché impazzisce il cielo negli occhi dei volatili? Li vedi d'un tratto radere l'erba, precipitare. Mi levai, accorsi accanto a lei, non sapevo che fare. Era chiaro dai suoi occhi atterriti, dalla plumbea tinta del viso, che qualcosa era imminente, stava bussando dietro un muro. Una paratia sottile, oh quanto sottile, resisteva ancora, lo vedevo, dentro di lei a una pressura di nascosta alluvione. Ma non c'era speranza che non cedesse da un momento all'altro. Intanto l'affanno cresceva, gli sputi sanguinosi si facevano più ricchi e frequenti, finché mi trovai a reggerle il capo, come nelle sfide di carnevale alle matricole ubriache di triple sec, mentre lei si sentiva salire alle labbra un irrefrenabile zampillo di rossa schiuma e di morte. Un sangue immenso, seminato di bollicine rotonde, le irruppe dal petto e allagò le lenzuola, enfatico, esclamativo. «Marta, aiutami!» Gridai senza senso, mentre mi riempivo le mani inutilmente di catini, di asciugamani. Non durò molto. Quando tornai a guardarla era morta, e mi venne di cercare dove fosse il coltello, tanti erano attorno a lei i segni di una selvaggia macelleria. Era morta. Questo era ora il suo stato naturale e pacifico, come se non fosse stata mai altro, di botto impietrita, uccisa e neutra, una cosa. Mi chinai a pulirle con un lembo le labbra che grondavano ancora, e mi sedetti accanto al capezzale, non so immaginare perché. Capivo che avrei dovuto chiamare qualcuno, gridare, disperarmi. Invece in me c'era soltanto un sentimento di curioso languore, un ingorgo che era simile insieme a una sazietà e a una fame, quasi lo spasimo finto che si sente dove prima c'era un arto amputato. E tuttavia trovai la forza di chiuderle i due occhi e di mormorare in quell'atto non una preghiera, non ne sapevo, ma il versetto di Bibbia trovato fra le carte di padre Vittorio e di cui sentivo ora l'annunzio rifiammeggiarmi nella memoria, poiché veramente le cateratte del diluvio di Dio rombavano, cantavano in quelle lordate lenzuola, senza che da nessuna colomba potesse venire salvezza. Infine le volsi le spalle, mi feci alla finestra a guardare il lido, dove non c'era anima viva, salvo quel ragazzo di prima, come mai non era andato a dormire, che giocava con l'ombra di una barca in secco. Alzai la fronte. Che rotonda moneta lassù, la luna, e i colori e le ombre che ne piovevano, bianchi e neri di una pellicola muta, come davano alla scena l'inverosimiglianza di una neve sognata. Se non che un vento che sopravvenne dal largo cominciò a svegliare nella risacca, poco fa così fievole, una voce sempre più monotona e alta di lamentela ferina, che al mio stesso cordoglio rassomigliava. E allora il pianto mi sciolse finalmente il groppo nel petto e mi ricondusse sulle labbra le vecchie cadenze di lutto imparate nell'infanzia da grandi contadine vestite di nero. «Marta», cominciai, «Marta, ascoltami», dissi, «dove sei ora, Marta, dove cammini, in quale notte, con che nome mi chiami, con che nome? Devo chiamarti, ci sono fiumi dove abiti ora, da varcare a nuoto, su passerelle che tremano, e sei sola, siete tanti, ti ricordi ancora di me, tornami in sogno, Marta, anche se l'aria duole sotto i tuoi piedi scalzi». E non trovi labbra per dirmi le parole che vuoi, guarda come mi lasci in mezzo alla via, una guasta semenza, una sconsacrata sostanza, un pugno di terra su cui casca la pioggia. Così, in una cabaletta di parole a memoria, com'era giusto, finiva una storia di palcoscenico, stonata a turno un po' da ciascuno, da due moribondi inesperti, di cui l'uno, mescolando sino alla fine in uno stesso vaso impostura e dolore, piagnucolava ora contro la notte, mentre l'altra, e quanto sangue capiva in un corpo così pallido, opponeva a quella nenia di rimando non so che parvolo invariabile broncio e nient'altro più che il vermiglio del suo vomito supremo. Spensi la luce per cancellarlo. E nella stanza, al chiarore della luna, tornai a cercarla con gli occhi. Sembrava dormire, come nella cuna d'una illesa natività, e sul cuscino attorno al viso che vi posava senza imprimervi segno, tanto era leggero, l'incurvatura e il metto dei mozzi capelli componeva ancora un'aureola quasi di serpi pacificate. Erebo eros serine. Lo scioglilingua per Adelmo mi ritornò nel pensiero, poiché ormai, sull'esempio del magro, mi buttavo preferibilmente sul classico. Dalle ore che seguirono, che setaccio strano è la mente, come sceglie a caso quando ricorda. Mi restano solamente fotogrammi a pezzi, una specie di album incarbonito. Lei non la rivedo più. La cesura di una tela cerata si frappone ogni volta fra me e la sua faccia, esposta sul biliardo, fra quattro ceri, all'agonia viscosa delle ultime mosche. Ma sopravvivono e mi seguiranno per sempre taluni ritagli di ironica vivacità, la balbuzia del medico condotto accorso dal capoluogo per constatare il decesso, il foruncolo rigoglioso malamente fasciato da una filaccia sul collo del fornitore di cataletti, e risento la sete inestinguibile che mi prese durante la veglia nel silenzio della notte marina e mi durava ancora l'indomani mentre aspettavo che il gran magro, il quale al telefono aveva accolto la notizia con una dolcezza che mi parve sospetta, mandasse dalla rocca qualcuno a riportarci a casa, me e la morta, nella cui borsa frugai poco dopo, quando l'albergatore me ne chiese, burocraticamente preoccupato, il cognome, e mi resi conto d'improvviso che a quel blundo, sotto cui la schedavano alla rocca, non avevo mai veramente creduto. Fu un responso quale da un pezzo temevo, né potevo più eluderlo. Quello che il passaporto mi offrì, pescato fra bastoncini di rossetto e lime, fasci di dollari e amlire. Levi, un cognome da mormorare all'orecchio. Non mi domandai fino a che punto esso quadrasse coi monconi di biografia che sapevo o credevo di sapere di lei, e quanto sinistramente quel bagliore di stella gialla potesse risarcirne il testo. Non era tempo di polizia, ma di pietà, e da basso già chiamavano. Sulla berlina funebre venuta dalla città, il viaggio verso il tramonto fu bello. Avevo preso posto accanto al guidatore, lasciando che il suo inserviente ci seguisse con la mia macchina, e il nostro convoglio minuscolo camminava sul litorale fra guizzi di rondine di mare e baluginì di sole calante negli occhi con un passo pacato di gita. Lui, un ex cocchiere, mi parlò della sua gioventù, dei tempi delle carrozze, quando ogni nero soffitto di veicolo celava più segreti di un confessionale. Io con abbandono gli raccontai di Marta, del suo ingenuo mistero. Verso sera, già in vista dei primi sobborghi, ci sorprese la nebbia, piccoli banchi fioccosi che venivano a rompersi contro il cofano come i flutti di un lattiginoso acheronte. Questo ritardò il cammino ed era già buio quando sentimmo da presso alla solita svolta l'odore della rocca, un odore che riconoscerei fra mille di formalina e di soave putrefazione. Finalmente vedemmo all'ingresso, in piedi accanto alla garitta del portinaio, il magro che m'aspettava. Mi accolse con l'unzione di un padre, gli bastò un gesto per ricacciare nel nulla il mio insensato pas de deux con la ballerina. «Non giustificarti, ragazzo», mi disse. «Dopotutto è meglio così. È morta fin troppo tardi. Ma nessuno ha orecchio a capire la musica della propria esistenza e a fermarla al momento giusto. E per lei quel momento era già venuto due volte». Capì dall'avidità con cui bevevo le sue parole che avrei voluto saperne di più e aggiunse: «Pazienza, non ora». «Del resto non manca più molto, la mia musica stessa è agli sgoccioli. Una fuga è stata, una fuga. Ho corso attraverso la vita senza capirci niente, ma ormai fra una o due parasanghe c'è il mare. Le saette di Artaserse non mi raggiungono più». Ai funerali di Marta non volli assistere, bensì al bruciamento delle cose di lei nel forno crematorio della rocca. Il magro era al mio fianco e insieme seguimmo con lo sguardo le vestaglie, le babbucce, i tutù della sua cassapanca d'attrice, spinti dall'attizzatoio dell'infermiere a pigiarsi nella cavità del congegno, ardere, crepitare, incenerirsi. Anche un mazzetto di foto che avrei preteso di risparmiare seguì la medesima sorte, e fra le molte una, dove era lei sulle ginocchia di un Oberleutnant in uniforme con una dedica dietro a Garans, firmata Fontizio Foncaio, m'inferse una punta di baionetta nel ventre mentre s'attorcigliava fra le fiamme, e il magro la commentava, essendo che in lui ogni cosa, apoteosi o rovina, era sempre dannata a travestirsi in parole di libri, con una citazione di cui solo dopo mi parve di poter cogliere il senso: «Così s'osserva in lor lo contrappasso». Di ritorno nella mia stanza mi buttai sul letto a pensare e m'addormentai a tradimento con un braccio serrato sugli occhi. La stanza era scura quando mi svegliai, scura e umida. Guardai fuori e vidi un cielo tanto nero, non capivo cos'era, quando ecco un odore che avevo già sentito prima, senza decifrarlo, entrare nel mio sonno. Si illuminò d'improvviso. E fu odore di piccola pioggia sull'erba, odore di nebbia, fioca aria, di temporale lontano. Allora uscii sulla veranda e m'affacciai a guardare il giardino. Era buio il giardino, ma distinsi il lustrare di una cesoia dimenticata nell'erba, percepì la soddisfazione delle radici dentro la terra bruna e bagnata. È piovuto. Ecco dunque l'autunno. Bisogna che parta, mi dissi. Troppo tempo perduto fra i morti, simulandomi morto, scordandomi dell'ironia. E ripensai a un vecchio del mio paese, un Ecce Homo da Venerdì Santo, che pagavano per mimare ogni anno sul sagrato una posticcia morte e passione. Amava, dopo la recita, pavoneggiarsi un poco fra la folla nella divisa divina, prima di restituirsi alla sua bottiglia di peccatore feriale. «Chissà se è morto», mi chiesi. «Chissà se la parte è vacante». Intanto, quieta quieta, veniva giù di nuovo la pioggia. io restavo col capo sporto fuori a metà, sotto l'acqua che gocciava dai coppi del tetto, e mi sentivo stranamente lieto. O pago, piuttosto. Mentre guardavo nel giardino il prato imbeversi ancora e l'acqua battere il suo mite alfabeto sulle sedie di ferro rovesce, sul fogliame e gli aghi degli alberi, e mi dicevo che l'estate era finita e la mia gloria insieme, e che di tante febbri e frasi e fazzoletti, zuppi di lacrime e sangue, perfino il ricordo presto si sarebbe consumato. Una vacanza era stata, una debolezza del cuore che voleva educarsi a morire. Come tutte le grandi pesti, anche questa, infima mia, finiva con una pioggia. In compagnia dell'acqua che mi colava dai capelli e mi rigava le gote, il male si scorporava da me, se ne andava, ma con esso ogni resto d'orgoglio, con esso forse la gioventù. Mi attendevano altre strade domani, facili, rumorose, comuni, le mezze fedi, le false bandiere. Mi ci sarei rassegnato, che altro potevo fare, poiché la seduzione del nulla era inutile, riluttando il cuore per tanti segni a farsene persuadere, e l'infelicità col suo miele amaro, neppure essa mi serviva più.
Roberto Erlizca ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.